Hai bisogno d'aiuto?
Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, rimboccarmi le coltri e spegnere la luce?
Eva contro Eva
su Radio Statale.
Buon pomeriggio a tutti, come ogni mercoledì dalle 17 su www.radiostatale andiamo in onda noi, quelle di Eva contro Eva, anche oggi, mercoledì 18 maggio. Siamo qui con voi per rendervi quest'ora meno noiosa del solito, almeno speriamo. E come sempre sono Francesca, non cambio mai purtroppo, e come sempre abbiamo di fianco, la mia bionda preferita.
Buonasera a tutti.
Ora finalmente laureata.
Che bello.
Per chi ci segue, la scorsa puntata è stata costellata da Bianca che diceva mi devo laureare, e finalmente è accaduto, quindi ragazzi.
È stato un momento molto brutto, ma oggi c'è un sacco di gente in studio con noi.
Oggi c'è tantissima gente con noi perché si parla intanto delle donne di Game of Thrones, e quando a Radio Statale si parla di Game of Thrones c'è una sorta di proprio rivolta popolare, e quindi insomma, perché non invitare gente, ma soprattutto perché non accogliere questi poveri sbandati nel nostro piccolo spazio.
Quindi adesso li presentiamo tutti. Abbiamo qua con noi Erin da Nerdwork.
Buonasera, cioè buon pomeriggio, sono abituato a presentarmi la sera, scusate, sono un po' di jet lag, ho un po' di jet lag sulle spalle.
Così, va bene.
Così, a caso.
Elena di Guida Galattica per Apolidi.
E buon lunedì, perché io sono abituata che vengo il lunedì qua.
E Giulio Gipsy da direttore del GR, un personaggio importante.
E noi buongiorno, perché siamo sempre l'edizione che apre il palinsesto.
Quindi perfetto, direi che abbiamo tutti fuso orari diversi a questo punto, direi che insomma si può andare avanti a dire minchiate così, perché non mi sembra.
E la prima cosa che vorrei dire è che, signori e signori, questa puntata che stiamo facendo oggi è stato il nostro provino.
Esatto, cioè c'è un po' di momento emotional, perché noi siamo entrate a gamba tesa in questa radio parlando proprio delle donne di Game of Thrones senza una scaletta, senza alcun tipo di preparazione alle spalle,
un po' come al solito,
come al solito, e così abbiamo continuato, perché ci è andata bene una volta, magari ci va bene sempre, insomma mi sembrava un giusto modo di pensarla. Comunque direi di lasciarvi intanto alla prima canzone della nostra selezione odierna, per poi appunto iniziare a bomba questa puntata. Dato che si parla di Game of Thrones e ci sembrava troppo mainstream mettere insomma qualcosa che fosse anche lontanamente inerente a Game of Thrones, abbiamo deciso di prendere alcune particolarità del... Perché mi guardate tutti male? Voi non vedete, ma mi stanno guardando tutti di merda. Comunque,
io ti sto guardando come al solito.
Sì, quindi mi fa capire questo.
Che vuol dire
questo
tanto?
Vuol dire veramente tanto, Bianca, grazie, sono commossa. Comunque, di prendere alcune cose che non c'entravano assolutamente niente, ma insomma anche sì, e metterle all'interno di questa puntata. Insomma, Lannister, leoni, un collegamento un po' rapido, ma che ci può sempre stare. Questa è Katy Perry con Hear Me Roar. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sit quiet. The ground, you held me down, but I got up. Get
scusate.
Ma Maria, cos'era?
Ci siamo sempre noi di Eva contro Eva.
Ma
in diretta su Radio Statale, giuro che non ero io.
Ragazzi, è stato bruttissimo.
Spero,
vabbè,
spero che abbiate sentito.
Sì, perché esatto, perché è stata una di quelle cose brutte talmente tanto da fare il giro. Vabbè, comunque, a parte queste cose che come sempre ci allietano le puntate, noi siamo come sempre quelle di Eva contro Eva con il nostro spiritello maligno che a quanto pare è rientrata anche oggi, e siamo sempre in studio insieme a Erin, Elena e Giulio per parlare delle donne di Game of Thrones.
E siamo sempre in diretta su Radio Statale, e voi come sempre potete sempre scriverci alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/EvaControEvaRS. Abbiamo un nuovo tappetino anche oggi che, come avrete capito, è la sigla di Game of Thrones versione extended. E
appunto, no, anche perché ci sembrava il caso, appunto, dopo il cambiamento di tappetino della volta scorsa, quella cosa angosciantissima con Suspiria, ci sembrava assolutamente il caso di anche, insomma, allietarvi invece questa volta con la theme track di Game of Thrones, che insomma è sempre molto bello da sentire. Ma appunto, dicevamo, per iniziare appunto proprio a bomba, si pensava di parlare, dato che abbiamo sentito Hear Me Roar, anzi in realtà la canzone si intitola Roar, sono io che non capisco mai niente, e mi dicevano anche in studio, io come sempre mi perdo un po' i pezzi, che in realtà non c'entrava, ma insomma quasi c'entrava, perché Hear Me Roar, che è quello che poi dice che ti perdi, è anche e soprattutto il motto ufficiale, giusto? Perché,
sì.
Okay, ufficiale,
sì, sì, sì.
Dei Lannister, e quindi perché non iniziare appunto proprio
dalla
parlando
donna Lannister,
e
per
non
eccellenza.
È un caso.
No.
Che cosa? Non è un caso.
No, non è un caso che cosa? Cioè, vabbè, vi abbiamo per questo. È per questo che vi ho scelti.
Vabbè,
comunque,
vado, però zitta.
Comunque, volevamo appunto partire proprio parlando della donna Lannister per eccellenza, che è appunto Cersei.
Sì.
La cara Cersei. Allora, intanto, ci piace, non ci piace? Cosa pensiamo di lei?
Boh, io personalmente forse dovremmo alzare la mano prima di parlare, perché siamo troppi oggi. Comunque sarò breve. E non lo so, a me non fa troppa simpatia Cersei. Cioè, io sono una di quelle persone che i buoni sono, cioè, mi stanno simpatici i buoni, mi stanno antipatici i cattivi. Quindi, essendo lei abbastanza cattiva, è
decisamente cattiva.
Decisamente cattiva, non è che mi stia troppo simpatica. Ho notato in quest'ultimo periodo che in realtà secondo me è uno dei personaggi che ha subito meno evoluzione nel corso della serie. Cioè, anche dopo la camminata della vergogna nel finale della scorsa stagione, che sembrava appunto un po' abbattuta, un po' così, in realtà nel giro di 10 minuti della prima puntata si è subito ripresa, fa attacchiamo tutti, uccidiamo l'altopassero.
Sì, sì,
così.
Però Erin, una cosa da notare per esempio è il fatto che prima c'era la figura del padre nella serie. E quindi in un certo senso è vero che il carattere del personaggio è rimasto quello, però lei ha in un certo senso molta più influenza in questo momento, dato che le redini dovrebbero essere nelle mani di Tommen,
sì.
Ma questo poi palesemente non è vero.
Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Tommen. Vabbè.
E lei dopo essere stata ridimensionata dalla entrata in scena dell'Altopassero, adesso comunque ha una parte nel conflitto che si profila piuttosto importante.
Beh, quello sicuramente.
Direi di sì assolutamente. Tu cosa ne pensi, cara?
No, io l'ho odiata tantissimo come tutti all'inizio, però in realtà pian piano l'ho cominciato a volere bene, adesso è uno dei miei personaggi preferiti.
Siamo molto d'accordo.
Sì,
nel senso che molto semplicemente è un personaggio che non fa in realtà la complessità psicologica lei ce l'ha avuta sempre sin dall'inizio. Cioè
il
doppio conflitto del dire sono una stronza, perché di fatto sono una stronza, però in realtà io sono mossa da un bene, che è quello, il bene materno,
sì,
in realtà invischiato da incesto e quant'altro. Quindi in realtà lei è un personaggio che io amo molto.
Assolutamente, sì. Ma no, prego.
No, no, appunto, ma è un personaggio sicuramente complesso, però non ha subito cioè, capisci?
Sì, 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 no, ho capito quello che intendi dire.
Non dico che ne avesse bisogno, ma probabilmente certo. non ne aveva bisogno.
Però è sempre uguale a se stessa.
Ma vogliamo vedere l'evoluzione non del personaggio effettivamente, ma una cosa che ci ha stupito e ci è piaciuta molto dell'ultimo episodio, che è la sua nuova alleanza con la nonna di Margaery, che si chiama Lady
Olenna.
E insomma, grandi nemiche, keep your friends close but your enemies closer, e finalmente hanno deciso di unirsi. Sono due personaggi che io personalmente adoro tantissimo,
sì,
entrambe, quindi
anch'io.
sono
due donne
felice.
Di estremo potere e anche estrema tenacia e molto spregiudicate, quindi ovviamente ci si aspetta grandi cose da questa unione.
Comunque un'ultima nota sul fatto che il personaggio di Cersei non si evolva. Ricordiamoci della profezia che deve ancora avverarsi, cioè il fatto che deve morire l'ultimo figlio. Lei è un personaggio dannato fin dall'inizio e quindi in un certo senso stiamo aspettando che si compia quest'ultimo atto, e lei ne è consapevole ma sta cercando di negarlo in tutti i modi.
Certo, certo.
Anche se in realtà nell'ultimo momento in cui si è vista con Jamie, la scena in cui lei dice "io lo so che alla fine mi moriranno tutti i figli", c'è uno stacco, cioè lei fa un passo in avanti, lei perdona alla fine Jamie per essersene andata e averla abbandonata. Quindi in realtà io lì ci ho visto, anzi, infatti ero molto felice che la coppia, la sweet couple fosse di nuovo insieme.
Sì, è stata una delle più belle, delle scene più emozionanti, non è vero, però insomma più forti anche della prima, della stagione loro due, con quel discorso, come dicevamo, da Nerdwork un paio di settimane fa, estremamente lame, cioè siamo noi contro fuck everybody,
sì,
eccetera.
No, esatto, però. Molto lame, però in realtà per quanto riguarda l'alleanza con la nonna, ecco, in realtà lì c'è un conflitto enorme alla base, cioè la nonna gli ha ucciso il figlio, quindi voglio dire questa cosa dovrà venire fuori.
E questa cosa secondo me verrà fuori prima o poi, assolutamente.
Sì. Diciamo che un po' se lo meritava questo figlio.
Lì siamo stati tutti molto d'accordo con la cara nonna Tyrell, su quello assolutamente sì. Tornando a Cersei, comunque è un personaggio che a me è sempre piaciuto anche per quei fattori un po' collaterali, tipo, non so, questo suo essere sempre contro tutti, la sua anche un po' ironia, un po' molto sfacciata, sì. Il suo amore per il vino. Mi ricordo che durante il provino io e Bianca abbiamo proprio detto questa cosa, cioè no, perché sera si beve, quindi c'è una figa, il che faceva già capire come fossimo messe mentalmente, ma infatti. Insomma.
Però questa volta, vabbè, non lo diciamo, non così importante. Invece mostrerò la mia evoluzione personale dicendo che mi piace moltissimo come Cersei sia anche un personaggio determinato dal suo istinto materno folle, fortissimo, che però comunque, poverina, fallisce sempre.
Sì, le si ritorce un po'.
Ma parliamo di Margaery, prima di spostarci su altri lidi.
Direi che sì, Margaery, anche denominata maialina, per ovvi motivi, è abbastanza un altro personaggio fondamentale e che solitamente io quando parlo con altre persone di Margaery c'è sempre un po' una scissione, nel senso che piace e non piace. Un po' perché tutti, come tutti i personaggi, quasi tutti i personaggi di Game of Thrones, non c'è mai un bene o un male,
sì,
così scisso.
Ma voi cosa ne pensate, quindi?
Margaery è un personaggio molto, molto complesso, perché si inserisce nelle dinamiche di potere. Lei non ha cambiato, come dire, partner più di una volta, si è reinventata, ne fa un personaggio di successo, segue le orme della madre. Però in tutto questo, secondo me, non è mai uscita fuori la sua vera identità, nella sua pienezza. È attaccata sicuramente al fratello, questo l'abbiamo visto nell'ultima puntata, è attaccata alla sua famiglia, però nel suo trasformismo è come se non riuscissimo mai a penetrare la sua anima.
Diciamo che non è così ben tratteggiata come dovrebbe essere.
Sì, diciamo che sembra sempre trattenuta, cioè con quel suo sorrisetto lì sembra sempre che non sia, ma cioè non ti faccia mai capire quello che vuole, mentre di Cersei lo capisci, cioè lei vuole dominare il mondo e a posto. Ma di Margaery è molto più, è meno chiaro quello che vuole in tante situazioni.
Che è anche parte del fascino del suo personaggio.
Sì, esatto, a me piace molto lei.
Anche a me piace molto. Secondo me lei è stata proprio cresciuta in questo modo, cioè cresciuta dalla nonna per, appunto, come dice giustamente Giulio, posizionarsi nelle varie situazioni, appunto cercando di ricoprire il ruolo che per lei in quel momento è il migliore. Però proprio nell'ultima puntata, quando va a trovare il fratello, secondo me è lì che proprio si vede la sua natura, che è sia combattiva, perché comunque gli dice tu non devi crollare, tu sei forte, nessuno dei due deve crollare, eccetera eccetera. Dall'altra parte però, quando suo fratello gli dice io non ce la faccio, fai qualcosa per far finire tutto questo, lei comunque si sacrifica tra virgolette e decide di fare la Walk of Shame, che poi se è vero,
vedremo se la farà.
Se l'altopassero oggettivamente ha fatto questa, cioè se è vero quello che ha detto a Tommen, perché io vabbè ho un po' di dubbi,
certo, perché sull'altopasso abbiamo tutti un po' di dubbi. Comunque sì, lei è una sicuramente molto determinata e sicuramente molto brava a entrare nelle situazioni di potere, quindi sì. In questo caso che viene privata di tutto, vediamo un po' come poi riuscirà insomma a uscirne.
Ma passiamo ad altre donne di potere e ad altri lidi. Dopo il primo stacco e il secondo stacco musicale di oggi, vi portiamo al nord.
E quindi questa è Florence and the Machine con Howl. Eccoci, siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su www.radiostatale.it, sempre la nostra puntata circa le donne di Game of Thrones e sempre in studio con Erin, Elena e Giulio.
Buon
Giulio Gipsy, continua. Ciao. Stiamo cercando di confondere il pubblico qua.
lo stiamo chiamando alcune volte, sì. Vabbè, capita, dai, capita, un capita, vino. Capita, un nuovo
vetrino,
un vetrino. Perfetto, ottimo. Dunque, dicevamo che ci stiamo spostando geograficamente e arrivando verso appunto il nord. Direi che è il caso, insomma, quando si parla di nord, di parlare ovviamente della casata Stark, manco da dire, e delle sorelle Stark, quindi che sembrano un po' le sorelle Bronte, detto così.
Anche le sorelle Kessler.
Anche le sorelle Kardashian. Anche
un sorelle po' tutte le sorelle.
Che meraviglia, le sorelle Kardashian. Comunque. E anche appunto le sorelle Stark, dicevamo, quindi Sansa e Arya. Intanto io direi di partire come sempre da Sansa, perché se Margaery è un personaggio che spezza un po' gli ascoltatori, per così dire, figuriamoci Sansa.
Che palle. No, scusate ragazzi.
È l'analisi tecnica di Bianca sul personaggio tecnica, di Sansa.
Cioè, non è possibile che lei ce la possa fare così poco nella vita. Cioè, nel senso.
Però ragazzi, io voglio dare fiducia a questa donna, perché ultimamente, secondo me, lei ce la sta un pochino più facendo. Quindi, secondo me, stiamo andando verso, capito, no, la rampa di lancio del farcela, che è quella che io non imboccherò mai.
Ma chiediamo agli ospiti cosa ne pensano, che sennò facciamo il nostro show personale. Basta.
Io vorrei fare una domanda, ma nei libri quanti anni ha Sansa?
Meno di quelli che ha nella serie. No,
tutti. Beh, lei è piccolissima, ragazzi. Lei è del 95.
Sì, sì. Vabbè. 96. Lei è del 96.
Ancora
96.
Più
vado a impiccarmi. Ed è molto bella.
No, avrà tipo 14 anni. Sì,
tipo una roba del genere.
Sì.
Perché?
Oddio, però nei libri ormai da anni che stanno andando avanti, no?
Quindi vabbè, ma ne avrà un paio. No, guarda che non tantissimo. Secondo me sarà uno o due anni in più rispetto a quando. A come avevano iniziato.
Su Sansa, secondo me, una cosa interessante che mi è venuta in mente guardando l'ultima puntata è che, secondo me, lei sta andando proprio a ricoprire lo spazio lasciato vuoto da sua madre.
Sì.
Quando lei incita Jon, io ci ho rivisto molto della madre che incita Robb Stark.
Infatti, l'ultima puntata, secondo me, è molto interessante proprio perché Sansa, a un certo punto, dice proprio del tipo «Oh, prendi, vai, andiamo, facciamo, disfiamo».
E abbiamo visto che fine hanno fatto, però, quindi non è che ero molto tranquillizzata io da
vero,
questa cosa.
Verissimo, siamo d'accordo. Però insomma, diciamo che sicuramente sta mostrando una certa forza da questo punto di vista. E comunque ha avuto una serie di sfighe ed è ancora viva, quindi insomma, per quanto, dai, un po' di forza ce l'ha.
No, c'è da dire che ci sono delle alte aspettative su di lei, però effettivamente non è che le circostanze l'aiutino molto, perché per esempio da un punto di vista dinastico la discendenza ricade su di lei o su Bran? O su
Bran, credo.
Su Bran. Sì. Okay. Su Bran.
Quindi sì, in effetti lei potrebbe ricoprire un po' il ruolo della madre. Però nel momento, in quest'ultima fase, è stata utilizzata un po' come pedina di scambio tra Littlefinger e Bolton.
Sì.
E lì ha avuto una maturazione improvvisa, uno scatto di consapevolezza, ha capito quale ruolo... diciamo non di sottona potesse iniziare a giocare nel gioco del trono.
Certo che comunque è interessante, anche perché ha avuto una serie di sfighe, cioè tutte queste cose possiamo riassumerlo con sfighe, perché sfighe. È stata proprio usata in tutti i
e
modi.
E per riattaccarmi alla parola sfighe, passiamo all'altra sorella che di sfighe non è che ne abbia avute proprio poche.
Anzi,
Arya, che personalmente neanche lei a me sta simpatica, trovo la sua storyline estremamente noiosa, però è interessante avere un personaggio come Arya, che è il classico maschiaccio,
sì.
La ragazzina turbolenta che comunque sta facendo la sua strada.
Sì, circa la storyline di Arya, poi non so oggettivamente dove voglio andare a parare, non so, chiedo a te Erin, che ne sai più di me, se... c'è qualche teoria, qualche cosa a riguardo?
Sì, però insomma niente di cui vale la pena parlare, perché appunto non si capisce molto bene. È una di quelle storyline che sembra molto sconnessa rispetto al resto delle storie, anche perché appunto si intreccia con quella di pochi personaggi in realtà.
Infatti, perché lei è isolata.
Si allontana sempre di più ogni anno che passa, quindi... E no, vabbè, Arya è il classico personaggio che ti deve fare un po' di tenerezza, cioè mentre Sansa a me all'inizio, tipo nella prima stagione e mezza, mi stava sul cazzo.
Ma
in
sì, anche perché era
terribile.
Completamente scema.
Cioè era Margaery però scema, cioè quella che voleva sposarsi Joffrey, ma perché voleva sposarsi Joffrey, non perché voleva la posizione di potere, ma perché voleva fare la principessa.
Esatto.
Poi si è resa conto che Joffrey era un pazzo, così. Arya invece è il classico personaggio che appunto è più attivo, combatte, si allena per combattere, insomma è fatto per essere quello un po' più simpatico tra le due.
Sì, infatti era partita molto bene lei, ci sembrava molto interessante. Poi si è un po' arenata in questa questione. Poi adesso a quanto pare non è più cieca, evidentemente le ha ridato la vista, però non l'abbiamo più vista da allora, tra l'altro. Quindi credo che apparirà nella prossima puntata, perché insomma, secondo una certa stima, direi che può darsi, però.
Io darei qualche punticino in più ad Aria, perché secondo me io vedo un parallelo tra lei e il fratello Bran nel fatto che la loro storia abbia cioè ricalchi un po' lo schema delle storie degli asceti che stanno raggiungendo un livello di consapevolezza molto più alto di tutti gli altri, e secondo me sarebbe sprecato se non avesse un ruolo decisivo nella storia.
Sicuramente una cosa
che me lo fa pensare è il fatto che nel tempio ci sono, nel trailer, nelle immagini che sono state diffuse per pubblicizzare la sesta stagione, tutte le facce dei personaggi principali della serie. Per cui, come dire, forse sullo sfondo, come dire, la sua storia, la storia del dio senza facce,
senza volto, sì,
magari è veramente importante.
Sì, ma l'idea è quella, anche perché effettivamente quel trailer ci aveva mandato tutti in sbattella totale, tra l'altro. Era una cosa allucinante. Io
mi ricordo quando ne abbiamo parlato con Francesca, che lei era in metropolitana e tipo ha perso la fermata, giusto?
Sì, ho perso la fermata. Ci sono degli screenshot su Facebook miei ed una messaggiata WhatsApp tra me e Elena che riportano questa cosa, e sì, ci avevamo dato tutti molto in sbatti. Però effettivamente, essendo incentrato lì, non credo fosse soltanto per la questione del sarà morto, sarà vivo, tipo Jon Snow, no? Uccellino vivo morto. Penso che sia appunto una questione più importante. Quindi effettivamente lei di sicuro, cioè, comunque a parte tutto, lei di sicuro avrà una logica là dentro.
E invece parliamo, so che ci sarà molto hype, di dei personaggi marginali ma che di sicuro attraggono simpatie più facilmente, ovvero di Brienne nona nazionale e della maga rossa, che sono un po' i poli opposti che vanno a cercare di aiutare questi personaggi principali.
No, io Brienne non mi sento proprio con il cuore di dire che l'amo profondamente dall'inizio. Lei l'ho amata tantissimo ed è un personaggio fichissimo, sì, perché lei è un personaggio veramente che si è fatto da solo, ma soprattutto è un personaggio che poteva essere fatto fuori in 3 secondi, cioè una donna che combatte, un donnone sfigato e tutto. Però in realtà lei è, diciamo, l'unica che in tutta la serie riesce ad andare avanti con l'onore, che l'onore in Game of Thrones ti fa morire 3-2-1 per 6 stagioni.
E a sopravvivere, a fare la cosa giusta, non fa mai la cosa sbagliata. L'abbiamo vista in questo duello, di sguardi con la maga rossa.
Sì.
E anche con un altro rosso.
Esatto, ragazzi.
Con un altro rosso.
Ragazzi, qua stiamo all'occhio, perché è l'ultima, secondo me è il momento di apice di hype dell'ultima puntata. No, non è stato Sansa e Jon Snow che si rincontrano. No, non è stata Daenerys che esce illesa dal fuoco.
Non fare spoiler su quello che diciamo dopo.
Vabbè, è stato
Tormund.
È stato l'eye contact tra Tormund e Brienne, ragazzi, è stato bellissimo.
È stato epocale. Io stavo morendo dalla felicità, perché anche lei non ha mai beccato niente. Cioè, qua hanno beccato tutti tranne lei. E no, scusa.
E tra l'altro Tormund a me sta molto simpatico.
C'è chi ha beccato molto male, però nel senso.
Cioè, chi forse ha beccato malissimo, però voglio dire, dai, Tormund a me sta simpatico, lo trovo molto leale, ha i capelli rossi e insomma. Io ho una
wildling. Vuoi dire qualcosa sui capelli rossi?
No, niente.
Beh, io voglio dire qualcosa
fuori onda, e poi adesso così. Guarda come si ritira.
Ma no, sentiamo niente.
Cosa dice Erin? Basta, hai perso
l'occasione. A proposito di capelli rossi, c'è la Thousand Year Pussy, ossia Melisandre, che praticamente fa finta di avere i capelli rossi, ma in realtà non è proprio così. E a me piace, cioè, sta roba di Brienne e Melisandre nello stesso posto, io spero che venga un pochino sviluppata, perché sono proprio due opere opposti. Cioè, mentre Melisandre gioca tutto sulla sensualità, è un personaggio molto onirico, molto appunto mistico, con le sue visioni nel fuoco, eccetera eccetera.
The Lord
Brienne
of the Light.
Esatto. Mentre Brienne è super concreto come personaggio, ha i piedi super a terra, e quindi secondo me Cioè, secondo me se lo sviluppano questo incontro ci starebbe.
Un po' è vero, però secondo me non è del tutto vero che abbia i piedi per terra, perché anche c'è un personaggio con delle idealità molto forti.
Sì,
infatti
sì.
Mi fa venire in mente le eroine dei poemi cavallereschi. Lei secondo me ricalca molto quel tipo di topos letterario.
È vero. Sì, volevo dire che comunque è molto... cioè, nel senso, se ha un problema lo affronta senza perdersi in...
No, io temo
profezie.
Che finirà molto male proprio per quello che ci stavi dicendo, Gypsy. Lei seguirà l'onore fino alla fine e finirà male. C'è chi lo desidera, so che mi hanno detto che ci sono degli spettatori
male,
di Game of Thrones che non vedono l'ora che muoia. E come vedi qua disapproviamo, ma...
Ma noi piace, a noi lei piace. La maga, allora abbiamo intanto un intervento.
No,
prego.
No, appunto parlando della maga rossa, io
ragazzi, non posso parlare sempre sopra le persone, dai. Su, via.
No, appunto della maga rossa, che lì c'è stata un'evoluzione molto interessante e anche lì un personaggio che inizialmente era da odiare perché ammazzava semplicemente quelli che stavano portando la pace, così a caso. È diventata invece un personaggio con una debolezza, ecco.
Come abbia, sì, sia sempre meno sicura.
Sta
bellissima,
meno pausa.
Ragazzi. Anche perché Thousand Years Pussy.
Bellissima la scena, ragazzi, in cui lei dice: Jon Snow è colui che conquisterà Grand'Inverno, e il tipello dietro che la guarda dice: pensavo che dovesse essere Stannis.
Oh, ma Shireen, e lei se ne va.
Oh, ma Shireen, guarda, scusa, devo prendere la metro, chiude, scusa, ciao.
Sì, cioè, devo dire che non è stata una grandissima trovata dal punto di vista della sceneggiatura, cioè, no, è proprio ridicola,
no,
quella
parte. Sì, è abbastanza ridicola. Sempre, torniamo ai momenti soap opera che ogni tanto in questa stagione escono dal nulla, che tu dici, ma come vi viene in mente?
Il momento sitcom, il famoso momento
Siamo in
ritardissimo, quindi dato che si sta per parlare di una grandissima regina, noi vi mandiamo i Sex Pistols con God Save the Queen e poi ritorniamo.
Potential hype bomb.
eccoci, siamo sempre noi, quelle di Eva contro Eva, sempre su in diretta su www.radiostatale.it, sempre parlando delle donne di Game of Thrones. Potete sempre iscriverci alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/EvaContrEvaRS. Adesso parliamo delle donne che in Game of Thrones sono al potere, qui con i nostri ospiti.
L'entrata più dissociata della storia. Sì, risalutiamo e ringraziamo.
Tu ridi, ma io faccio anche regia mentre
sì,
dico
no,
cose.
è vero, io non faccio un cazzo in effetti, quindi posso anche star bene zitta. Comunque ringraziamo come sempre e risalutiamo Erin, Elena e Gypsy. Adesso continuiamo a presentare.
A cambiare identità.
In questo modo.
Tra l'altro.
Esatto. Tipo, sai, poliziotto buono, poliziotto cattivo fatto dalla stessa persona, così. E appunto, no, ma dicevamo, e rientriamo appunto, direi, parlando, certo non le abbiamo fatto un bel augurio con questa canzone, però insomma parlando della queen più queen che c'è in questo momento, ovvero Daenerys Targaryen, che dopo l'ultima puntata, io continuo a fare spoiler, ma ragazzi se non avete visto l'ultima puntata che cazzo state qua a fare, assolutamente, dopo l'ultima puntata l'abbiamo vista appunto uscire dal fuoco completamente illesa e quel trucchetto solito che fa sì che tutti si inchinino e lei la faccia sempre franca.
Le zinne di fuoco.
Ed eccoci.
La seconda. No.
Comunque grande scena, bellissima scena, questo suo colpo di scena appunto. Ridono di me. Comunque
no,
era una bellissima scena.
Sì.
Il suo sterminare tutti i capi uomini nella capanna lì.
Sì.
Dei Dothraki. E noi volevamo parlare di lei collegandoci anche alle altre donne che hanno fatto la scalata al potere in quest'ultima stagione di Game of Thrones, che sono il gineceo che si è andato a creare a Dorne.
Sì.
Che di cui noi non abbiamo più visto, però ci è molto piaciuto. E poi la sorella di Theon, Yara, alle Isole di Ferro, che dovrebbe più o meno prendere il potere.
Quanto mi piacciono le Isole di Ferro, cioè, ma in generale, cioè, sì. È veramente figo come concept in generale, cioè, loro sono orribili tutti, però è veramente figo il concept generale, questa cosa del mare mi piace molto. Comunque, a parte questa cosa che dovevo dire per forza, dicevamo, da cosa si vuole partire? Ci buttiamo su Daenerys? Ci buttiamo su Daenerys.
Facciamo scegliere gli ospiti.
Io vorrei fare un commento politico, ovvero il fatto che, diciamo, nello scenario di Game of Thrones all'inizio eravamo abituati a uno schema tradizionale, patriarcale, immutabile, iscritto in millenni di storia. Poi a un certo punto è venuto fuori un personaggio rivoluzionario come Daenerys che ha ribaltato il rapporto uomo-donna nel mondo dell'est, com'è che si chiama?
Essos. Sì.
Essos. Dopodiché, però, nell'ultima puntata è successa una cosa, secondo me, estremamente importante, che io di cui ho fatto una lettura di questo tipo. Ci sono le trattative a Meereen, ci sono le trattative tra Tyrion e i signori degli schiavi, sì, delle altre città. Tyrion ha introdotto un elemento di modernità sconcertante che secondo me è proprio l'entrata del capitalismo in scena, dopo anche le scene della banca di
Braavos.
Di Braavos. Sono, diciamo, due elementi che nel dietro le quinte sono la struttura in realtà del mondo sociopolitico, economico di Game of Thrones. E lì è successa una cosa importante perché mentre Daenerys sta cercando di debellare la schiavitù, di ribaltare il rapporto uomo-donna, Tyrion ha detto: rinunciamo alla schiavitù, che è una roba vecchia, però rendiamo tutto, diciamo, accessibile al mercato, per cui se, come dire, non ci saranno più gli schiavi, però sì, se voi volete mantenere il controllo, diciamo, fatevi furbi, cercate di approfittare delle leggi della domanda e dell'offerta.
Beh, Daenerys in realtà è proprio il personaggio forte per eccellenza, cioè appunto mentre Tyrion cerca la diplomazia e forse il personaggio più saggio, Daenerys proprio va lì a drago teso, posto di spada tesa, e va lì e brucia le cose e rompe le catene, eccetera eccetera.
Ma infatti c'era piaciuta molto poco quando lei aveva iniziato diciamo, starsene lì buona, zitta, sì, in silenzio, cioè non era per niente,
sì,
per
in
niente
realtà
bello.
Non si capisce se sia la scelta giusta quella di Daenerys, perché secondo me potrebbe essere anche un po' potrebbe poi ritrovarsi in difficoltà questo atteggiamento sempre sempre sull'offensiva, cioè con i dothraki che sono quattro pastori.
Però di fatto lei sembra essere in grado di avere successo soltanto quando è in azione, perché sì, poi nelle questioni diplomatiche, e grazie al cielo Tyrion l'ha poi affiancata, è un disastro totale.
Esatto.
Ma anche quando è proprio nella merda, cioè nel senso, lei quando è al top della montagna rimane lì e non vede più nient'altro. Quando invece è lì che o si dà una mossa oppure ciao. Ok, che poi comunque a me quella scena lì per lì non la stavo capendo, perché fa così, fa puff, fa cadere la cosa di fuoco e tutto prende fuoco.
Si vede che lei non si
sì, lei tocca prima la fiaccola. Sì, no, ok, però ho proprio detto, ah, così, puff, e li fai fuori tutti. Era stato un po'...
I Dothraki hanno solo strutture di legno praticamente, infatti lei dice, andiamo a West, cioè Khal Drogo era stato il più lungimirante fra di voi perché voleva andare a Westeros a conquistare quelli con le case di pietra. E lì si capisce che a Essos invece usano ancora, certo, il legno. E infatti poi due focolari per terra e prende fuoco tutto.
Ovvio. Comunque appunto, no, lei di sicuro è un personaggio forte, un personaggio a cui ci aspettiamo un sacco di roba, anche se anche lei ha avuto una serie di sfighe infinite, sì. E che appunto con un aiuto forse più logistico, potremmo dire, sì, per burocratico, per portare avanti la baracca, direi che ce la può assolutamente fare.
Ma parliamo di un'altra donna che potrebbe acquistare molto potere e di sicuro un personaggio più marginale, che è ritornato appunto nell'ultima stagione, che è Yara alle Isole di Ferro.
Marginale, sì. Io spero non così tanto marginale.
Beh, lì diciamo c'è un parallelo interessante con Margaery e Loras, perché c'è sempre un... viene fuori il fatto che la sorella è quella che tiene le redini della situazione, il fratello segue. Nel caso di Theon, in quest'ultima puntata si vede che lui in realtà le dà tutto il suo supporto, per cui dopo aver passato mille angherie probabilmente ha anche messo un po' la testa a posto e ha capito qual è il suo ruolo, la sua dimensione.
Sì, questo assolutamente. Comunque, a priori, lei, cioè, la collaborazione tra i due può essere interessante, cioè se non si mandano a fanculo a vicenda, ma non credo.
In realtà sia Pyke che Dorne hanno questo governo differente rispetto agli altri paesi di Westeros, scusate, anche di Essos in realtà, perché appunto a Pyke, a quanto si capisce dai dialoghi anche delle scorse puntate, quando muore il re c'è una specie di concilio, dove appunto viene votato il nuovo, cioè non è una roba direttamente ereditaria a quanto si capisce. Poi si sottintende che in realtà è quasi sempre l'erede al trono, cioè ufficiale, sì, per virgolette, a salire al potere, però a quanto pare c'è questo concilio di persone che devono votare. E la stessa cosa invece a Dorne. A Dorne addirittura la cosa è ancora più rivoluzionaria, se vogliamo dirla in questi termini,
certo,
perché almeno nei libri, ma si intuisce anche abbastanza nella serie TV, a Dorne non importa il sesso dell'erede al trono, quindi anche una donna può salire al potere, può diventare la regina di Dorne senza nessun re al suo fianco, insomma. Quindi infatti il motivo per cui le Serpi delle Sabbie hanno ucciso i reggenti di Dorne, perché probabilmente lei, cioè Ellaria mi sembra si chiami, mm-hmm, possa salire tranquillamente al trono.
Speriamo che riprendano quel filone, sì, che è stato molto abbandonato.
Esatto, era una storyline interessante, è iniziata così, oddio, poi sai, si abbandona e si riprende in Game of Thrones, perché ormai ci sono troppa carne al fuoco e troppe storie aperte,
sì,
quindi,
esatto,
insomma,
mi hanno tenuto una serie senza odor, io ho sofferto e adesso è tornato.
Certo.
Vi invitiamo tutti a fare quello che facciamo noi, ovvero un gioco alcolico, per cui quando Hodor dice Hodor bisogna bere, noi lo faremo. Un altro gioco che facciamo è tenere una bottiglia in fresco per quando riappariranno i White Walker. Fatelo anche voi se volete, mandateci le vostre foto per brindare alla riapparsa dei White Walker. Purtroppo dopo questa brevissima panoramica su tutti i personaggi femminili di Game of Thrones, quasi tutti, la puntata è finita.
Andate in pace.
Comunque, sì, no, purtroppo come al solito abbiamo poco tempo, troppo poco tempo a disposizione, però insomma, sì, diciamo che quello che c'era da dire un po' è stato detto. Noi attenderemo la puntata di domenica notte, che noi vediamo come da buon rito lunedì, e come un bambino a Natale praticamente, sì, cioè siamo qua in attesa e speriamo non ci siano grandi stravolgimenti, ma forse anche sì.
Ne riparleremo forse nella prossima puntata, ma potremmo anche parlare d'altro prima o poi, anche se Game of Thrones, insomma, è sempre un bell'argomento.
Ringraziamo gli ospiti.
Ringraziamo gli ospiti, sono continuo, vabbè, quindi ringraziamo tantissimo Erin, Elena e Giulio.
Grazie a voi.
E Gypsy anche.
E anche Gypsy,
Gypsy.
Che
adesso fratello, è fuori, adesso fuori entra.
Ok, ottimo.
Non dimenticate.
È andato a fumare.
E niente, noi vi auguriamo una buona settimana e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 17, sempre su www.radiostatale.it.
Hai bisogno d'aiuto?
Vuoi mettermi a letto? Togliermi l'abitino, le scarpette, imboccarmi le coltri e spegnere la luce?
Eva contro Eva
su Radio Statale.